la sonnolenza dei discepoli era non solo il problema di quel momento, è il problema di tutta la storia. E la questione è in che cosa consiste questa sonnolenza, in che cosa consisterebbe la vigilanza alla quale il Signore ci invita. Direi la sonnolenza dei discepoli lungo la storia è una certa insensibilità dell'anima per il potere del male, una insensibilità per tutto il male del mondo. Non vogliamo lasciarci turbare troppo da queste cose, vogliamo dimenticarle, forse non sarà così grave, pensiamo, e dimentichiamo. E non è soltanto insensibilità per il male che dovrebbe vegliarci per fare il bene, per lottare per la forza del bene, è insensibilità di Dio. Questa è la nostra vera sonnolenza, questa insensibilità per la presenza di Dio che ci fa insensibili anche per il male. Non sentiamo Dio, ci disturberebbe, e non sentiamo naturalmente anche così la forza del male, rimaniamo sulla strada, della strada della nostra comodità.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca, pagine, fogli, parole della Radio Vaticana in diretta, 105 Live. La sonnolenza dei discepoli, il tema di oggi. Avete ascoltato queste parole, il Santo Padre le ha pronunciate l'altro ieri in udienza generale. Questa sonnolenza dei discepoli che è un problema che concerne tutta la storia della Chiesa e riguarda sostanzialmente la nostra indifferenza al male. Il Santo Padre l'ha spiegato benissimo, non vogliamo lasciarci turbare da queste cose, ci dimentichiamo di vigilare. Così come hanno fatto i discepoli, nonostante la richiesta di Gesù di vegliare, di vigilare insieme a Lui. Questo comporta anche indifferenza a Dio, non soltanto alla presenza del male nel mondo. Una sonnolenza che perdura ancora oggi e come, e che ci chiama in causa tutti. Ed è proprio sonnolenza il mio spunto di oggi. La sonnolenza dei discepoli, la sonnolenza nostra, il sonno della ragione che genera mostri e il sonno della fede che genera assuefazione al male. È terribile, no? Questa assuefazione che il Santo Padre ha denunciato più volte, non soltanto l'altro ieri in udienza generale. Questo accomodarsi un po', ha detto anche vogliamo rimanere nelle nostre comodità. Un accomodarsi che poi si traduce in una specie di connivenza, no? Di lasciar fare, di colpevolezza alla fine. Chi dorme non piglia pesci, ma chi dorme è anche complice alla fine. Ma la sonnolenza, questa sonnolenza così incarnata dai tre discepoli nell'orto degli ulivi, se vogliamo, è ancora più insidiosa del sonno, del dormire, dichiaratamente. È questa specie di così di torpore un po' beato, un po' uno stordimento, un po' ottuso, no? Una pigrizia mentale davvero indegna dell'essere umano. Sonnolenza, ovvero sonno, deriva da sopnus latino, a sua volta dalla radice sanscrita svap, svapna, in greco si ritrova questa assonanza, hypnos, no? E la parola in realtà significa sogno, c'è il richiamo al sogno. In realtà la sonnolenza è proprio l'assenza del sogno, il quale sogno semmai testimonia la vitalità dell'attività mentale, la sopravvivenza dell'attività mentale, spirituale, se vogliamo, anche durante il sonno. In realtà, se il sogno è il vegliare dormendo, la sonnolenza è il dormire stando svegli. Per questo è ancora più grave, no? E il modello, ripeto, sono proprio quei tre nell'orto degli ulivi che, chiamati da Gesù a vigilare, in realtà non reggono, crollano addormentati. Un dramma, ripeto, che ci riguarda tutti. Tutta la storia della Chiesa, ha ricordato il Santo Padre. E è proprio bello sentirselo dire in tempo di Pasqua, no? Il tempo giusto del risveglio, il tempo delle veglie. Diede all'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Sonnolenza tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta. Divaghiamo oggi su questo spunto, la sonnolenza dei discepoli nell'orto degli ulivi. Una parola che ci riguarda tutti da vicino, perché è un fatto che siamo tutti appisolati, beatamente appisolati, distratti, ignari, di fronte alla presenza del male, appunto assuefatti, pigri nel denunciarlo, dunque altrettanto pigri nel riconoscere Dio in mezzo a noi. E pensiero del Santo Padre, promemoria del Santo Padre dell'altro ieri in udienza generale, ricordando appunto l'attualità di quel sonno improvviso dei discepoli nell'orto degli ulivi. Per svegliarci, io vi propongo adesso all'ascolto una pagina davvero eterna della letteratura mondiale, della letteratura cristiana d'ogni tempo, che ci riporta proprio al clima della Settimana Santa, all'angoscia di Gesù su quel legno di croce, che dovrebbe tenerci ben svegli tutti e non consentirci appunto distrazioni o appisolamenti. È una pagina da I misteri di Charles Péguy, e in questa versione del nostro archivio ci è particolarmente cara perché ce la legge il nostro caro Irio Fantini.
Gridò, più di un dannato, la spaventosa angoscia, clamore che stonò come bestemmia divina, è che il Figlio di Dio sapeva. Ci si domanda perché avrebbe gettato quel grido spaventoso. Altrimenti ci si domanda. Tutti i testi sono formali. Gettò in quel momento un grido spaventoso. Allora ci si domanda: perché avrebbe gettato in quel momento quel grido spaventoso? Era il contrario. Doveva essere contento. Era finita. Era fatta. Tutto era consumato. Aveva compiuto il suo tempo d'umanità, lasciava la prigione per il luogo della gloria, tornava alla casa del suo padre. Come un viaggiatore, la sera del viaggio, egli aveva compiuto il viaggio di terra, aveva compiuto il suo viaggio di Gerusalemme, come un viaggiatore. Stanco, la sera del suo viaggio, egli vedeva la sua casa. E come un mietitore, la sera della sua giornata, nelle due mani di suo padre, versava il suo salario. Come un mietitore stanco, la sera della sua messe, nelle due mani di suo padre versava il suo salario, le anime dei giusti che aveva riscattate, il salario che aveva sì duramente guadagnato, le anime dei santi che aveva santificate, le anime dei giusti che aveva giustificate e le anime dei peccatori che aveva giustificato con l'una o con l'altra mano che aveva raccolto, come una spiga caduta che aveva giustificato con i suoi meriti. Clamore che ancora risuona in ogni umanità, clamore che fece vacillare la Chiesa militante, in cui anche le sofferenze conobbe il suo proprio spavento, per cui la trionfante provò il suo trionfo, clamore che risuona nel cuore di ogni umanità, clamore che risuona nel cuore di ogni cristianità, o clamore culminante, eterno e valevole. Come se anche Dio avesse peccato come noi, ed è il più grande peccato, che è quello di disperare, il peccato della disperazione, più dei due ladroni appesi ai suoi lati che urlavano alla morte come dei cani magri. I ladroni non urlavano che un urlo umano, i ladroni non urlavano che un grido di morte umana, e così non sbavavano che una bava umana. Il giusto solo emise il clamore eterno. Ma perché? Che aveva? I ladroni non gridavano che un clamore umano. Perché non conoscevano che una desolazione umana? Non avevano provato che una desolazione umana? Lui solo poteva gridare il clamore sovrumano. Lui solo conobbe allora quella sovrumana desolazione. Così i ladroni non gettarono che un grido che si spense nella notte. E lui gettò il grido che risuonerà sempre, eternamente, sempre, il grido che non si spegnerà mai, eternamente, in nessuna notte del tempo e dell'eternità.
Poterti smembrare coi denti e le mani, sapere i tuoi occhi bevuti dai cani, di morire in croce puoi essere grato a un bravo uomo di nome Pilato. Ben più della morte che oggi ti vuole, t'uccide il veleno di queste parole, le voci dei padri di quei neonati da Erode per te trucidati. Nel lugubre scherno degli abiti nuovi misurano a gocce il dolore che provi. 30 anni hanno atteso col fegato in mano i rantoli d'un ciarlatano. Si muovono curve le vedove in testa, per loro non è un pomeriggio di festa. Si serran le vesti sugli occhi e sul cuore, ma filtra dai veli il dolore. Fedeli umiliate da un credo inumano, che le volle schiave già prima di Abramo, con riconoscenza ora soffron la pena di chi perdonò a Maddalena. Di chi con un gesto soltanto fraterno una nuova indulgenza insegnò al Padre Eterno. E guardano in alto, trafitti dal sole, gli spasimi d'un Redentore. Confusi alla folla ti seguono muti, sgomenti al pensiero che tu li saluti. A redimere il mondo gli serve pensare, il tuo sangue può certo bastare. La semineranno per mare e per terra, tra boschi e città, la tua buona novella. Ma questo domani, con fede migliore, stasera è più forte il terrore. Nessuno di loro ti grida un addio, per esser scoperto cugino di Dio. Gli apostoli han chiuso le gole alla voce, fratello che sanguini in croce. Han volti distesi, già inclini al perdono, ormai che han veduto il tuo sangue di uomo fregiarti le membra di rivoli viola, incapace di nuocere ancora. Il potere vestito d'umana sembianza ormai ti considera morto abbastanza, e già volge lo sguardo a spiar le intenzioni degli umili, degli straccioni. Ma gli occhi dei poveri piangono altrove, non sono venuti a esibire.
Abbiamo ascoltato una pagina da I misteri di Charles Peguy, dalla voce del caro Irio Fantini. Oggi tra le pagine Fogli e le parole stiamo divagando sulla parola sonnolenza, la sonnolenza dei discepoli che non ressero all'invito di Gesù a vegliare, a vigilare, per meglio dire, nell'orto degli ulivi, che lo lasciarono solo. E dunque, a proposito ancora di sonnolenza, una buona occasione per staccarci da questo atteggiamento di pigrizia mentale e aprire davvero gli occhi e riflettere davvero su argomenti importanti potrebbe essere, come spesso è, il teatro. E questa volta per rivivere ovviamente la passione di Gesù. E l'opportunità che proponiamo è di scena in Sicilia e ha una particolarità. Si svolge presso il Teatro dei Pupi, dei Figli d'Arte Cuticchio, dove stasera, sabato e domenica, le 80 marionette costruite per l'occasione dal maestro Contacunti Mimmo Cuticchio prenderanno vita proprio per svegliare il pubblico, diciamo così, dal torpore della quotidianità e ricondurlo, come si faceva una volta, nelle sacre rappresentazioni con la parola accompagnata dalla figura, e così come era appunto in un tempo lontano che ci riconduce alla morte e alla resurrezione di Gesù. Il servizio è di Chiara Spoletini.
A pochi giorni dalla celebrazione della Santa Pasqua e quindi dalla resurrezione dalla morte di Gesù Cristo, è indispensabile ricordare ciò che Egli ha sofferto per l'intera umanità durante la sua passione prima della morte. Per questa occasione abbiamo chiesto a chi del raccontare ha fatto la sua arte di regalarci un momento della sua passione di Cristo, che prende vita grazie ai pupi siciliani, banalmente parlando, le marionette. È con noi oggi il maestro Mimmo Cuticchio. Buongiorno maestro.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Maestro, lei è un contastorie che narra un conto, porta avanti una tradizione molto antica. Ci spiega di cosa stiamo parlando?
Il narratore di storie epico-cavalleresche è un contastorie, come li chiamo Pietre, per differenziarli dai cantastorie. I cantastorie fanno i cronisti, raccontano fatti di cronaca, mentre il contastorie racconta fin dal Medioevo le storie dei cavalieri, dei paladini e delle chansons d'egeste. Io questo sono un contastorie.
Oggi parliamo però di un conto particolare, maestro. Infatti questa sera, domani e domenica, presso il Teatro dei Pupi a Palermo, presenterà il conto della Passione di Cristo, proprio utilizzando i pupi. Ma qualsiasi vicenda può diventare un conto?
Allora, se vogliamo usare la parola conto, io lo prendo per buono, perché è sempre un racconto, qualsiasi attività si faccia in teatro, ma questa volta lo faccio con i pupi. Quindi è uno spettacolo di pupi raccontato proprio nel teatrino di Via Barallo di Vella, dove noi abbiamo il teatrino classico, quello dei paladini. Per l'occasione metteremo in scena la Passione di Cristo. Tutto ciò viene raccontato con i pupi, con la mia voce narrante e con le musiche suonate dal vivo da 4 musicisti, e le musiche sono state composte da mio figlio Giacomo, che oltre a fare l'oprante puparo fa anche il musicista.
E in questa occasione, nella Passione di Cristo, quanti pupi mette in scena?
Tra romani, sommi pontefici e saggi e vecchi del villaggio, tra soldati che devono combattere, quelli che muoiono e quelli che non muoiono, tra palazzi e tempi, e poi tutti i popolani, il processo, ladroni vari. Sono una 80 di pupi che abbiamo preparato per questo spettacolo. Faremo appunto tutti i momenti della vita di Gesù, dall'arrivo in Gerusalemme fino alla crocifissione. L'unica cosa di nuovo che ci sarà domenica sarà la scena della resurrezione, perché venerdì e sabato facciamo solo la morte, quindi finirà lo spettacolo con un Cristo che dice Dio non abbandonarmi, e comunque gli facciamo uscire lo stesso gli angeli, perché non lo vogliamo lasciare solo a Cristo in croce. E poi la domenica invece l'angelo sarà uno dei tanti angeli che riempiranno la scena e che porterà l'anima di Gesù in paradiso.
E come funziona dietro le quinte? Ogni attore interpreta un pupo oppure più pupi vengono sostenuti da una stessa voce? Lei ci diceva che è la voce narrante comunque, o si occupa anche di alcuni personaggi?
Nella tradizione antica dell'opera dei pupi c'è un oprante, che significa anche recitante, che significa colui che dirige tutto lo spettacolo, che in questo caso sarei io. Faccio tutte le voci da solo, mentre di fronte a me c'è mio figlio che sarà primo aiutante di prima quinta, quindi anche maniante e combattente, cioè muoverà i pupi ed è specializzato nei combattimenti, perché come si sa nell'opera dei pupi ci sono sempre i combattimenti. Anche nella Passione di Cristo ci sarà un combattimento, perché ci sarà Barabba che cercherà di fare un attentato ai romani. I romani, avvertiti da Erode, insomma da Pilato eccetera, saranno nascosti dentro questo bosco e quindi ci sarà una battaglia. Poi c'è mio nipote Fulvio, che sta di seconda quinta e lui è pure un maniante combattente. Poi c'è Tania Giordano, una collaboratrice che si occupa dei costumi e dà una mano dietro le quinte, appoggiare i pupi, e quindi si chiamano servi di scena o comunque aiutante da palcoscenico, così come si faceva nell'Ottocento. Cioè il teatro dei pupi è un teatro antico, è una voce narrante, solo che invece di essere da solo che narro, mi accompagno con i pupi.
Quindi una vera e propria famiglia a servizio dell'arte, anche se i protagonisti restano i pupi.
I protagonisti devono essere i pupi. Nelle rappresentazioni sacre, quando i sacerdoti, i preti, insomma, facevano la messa, e si accompagnavano con anche con le figure, le statue, diciamo, dei santi, gli facevano muovere gli occhi, le mani, dall'alto scendevano angeli, diciamo le famose sacre rappresentazioni che poi, insomma, dalle chiese passarono fuori le chiese, si facevano in piazza, in processione. Quindi la marionetta, tutto sommato, che poi viene da Maria, la marionetta, quindi dal nome della Madonna, perché si facevano le piccole statue, la Marione, che si portavano in processione dalla chiesa, diciamo, dalle processioni sacre, poi va a finire che a qualcuno venne l'idea di utilizzarli per raccontare altre storie, per cui il pupo è anche una marionetta, quindi noi tutto sommato continuiamo quello che è il rituale, diciamo, del teatro, non dell'attore ma della figura che rappresenta altro.
Maestro, come ha ricostruito il testo della Passione di Cristo?
La recita è tutta fatta, ripeto, con i personaggi, quindi parola per parola, c'è un testo, io alcune cose le improvviso perché è la vivacità dell'azione, però c'ho un copione, quindi molte altre cose le, diciamo, ce l'ho sotto occhio, proprio per non dire cose così a muzzum, visto che trattasi di cose sacre e religiose, ho preso delle cose dai Vangeli, quindi quelle me le sono segnate e quelle devono essere, così voglio dire, alcune cose che siano precise, perché con la religione non si scherza.
Maestro, allora io la ringrazio, ricordo questa sera, domani e domenica presso il Teatro dei Pupi a Palermo, questa rappresentazione della Passione di Cristo con e di Mimmo Cuticchio. Le auguro buoni giorni e un grosso in bocca al lupo allora.
Auguri a tutti e buona Pasqua.
Grazie Chiara, e questa era la nostra pagina teatrale di oggi, che ci ha riportato al clima delle sacre rappresentazioni, come nel lontano passato, a rivivere proprio da vicino in prima persona la morte, la crocifissione di Gesù. Cari amici, oggi abbiamo divagato su sonnolenza, la sonnolenza che ci colpisce tutti di fronte alla presenza del male in mezzo a noi, ma che fatalmente ci allontana e ci rende distratti anche nei confronti della presenza di Dio. Un concetto sul quale il Santo Padre è tornato più volte, che ha risintetizzato l'altro ieri in udienza generale, ripercorrendo le tappe del Triduo Pasquale, soffermandosi su quella distrazione, su quella sonnolenza che colse i tre discepoli nell'Orto degli Ulivi, appena invitati da Gesù a invece vigilare, a vegliare insieme a Lui. Una sonnolenza che riguarda tutta la storia della Chiesa, è il problema di tutta la storia, l'insensibilità dell'anima di fronte al potere del male. E con questo ci salutiamo qui, vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
La parola è il verbo.
E il verbo è Dio.
Victor Hugo.
Pagine.
Fogli.
Verbi.
Parole.